Ringraziamo anche Alessandra Cappelletti che da sinologa si è prestata questa eccellente traduzione consecutiva, veramente. E adesso, niente, se ci sono, immagino che ci siano domande per il professor Fiori e per il professor Wasserstrom, apriamo uno spazio, diciamo, di dibattito che, diciamo, può essere...
Questa elasticità di questa classe politica che invece sembra monolitica evidentemente ha alle spalle dei meccanismi di cooptazione da parte degli elementi che vengono fatti entrare nelle sfere meglio alte della leadership. È diventato più trasparente questo meccanismo, è ancora così a poco dei fondi. Insomma, i numeri della Cina preoccupano, quindi a questo punto va bene che non reagiscono più solo con la repressione, però ci deve essere anche qualche canale di cooptazione che diventa una strada sulla società e la riflette anche la strada. Io non mi sono molto.
That's a very interesting question. That's a very good question. I think one of the dangers right now of the anti-corruption campaign, it's going so broadly that I think some people are wondering, it used to be people felt they could figure out in the government if they were safe because they were well enough connected. And there seemed to be relatively clear rules. If you rose up to a certain point, you wouldn't have to get in trouble if you were connected in one way or another. And I think now the anti-corruption campaign has to go further than anyone before, or people will feel it's not significant. But it's going so far that maybe it will destabilize what you were describing of this idea of people having been part of the system. The other thing is, after 1989, the government decided that they really needed to make sure that certain groups, including intellectuals, felt they were getting more of the goods from reform. And so there was a spreading out to these groups, things that made them less disgruntled. Not just certain material things, money, but also the freedom to travel, the freedom to read more of the academic work that people like them were reading in other places. And that's continued. There's to some extent, there has been, you know, there are still lots of scholars who are going abroad to take part in conferences, which is one of the consumer goods that we like. So some of that is still going, but I think, this is why I think we're in a period of uncertainty, because what seemed to be a strategy that had been worked out isn't, the rules of the game aren't as clear for the moment.
C'è un pericolo che si sente molto forte all'interno della leadership cinese ed è questa campagna anticorruzione, cioè che è molto estesa, molto incisiva e proprio all'interno dei ranghi, diciamo, governativi molti si stanno chiedendo ma sono veramente al sicuro, e quindi tanti stanno pensando alle connessioni che hanno e all'eventuale possibile pericolo di essere additati come corrotti, di essere colpiti, e quindi si sta interrogando sul fatto, su questa campagna di corruzione, e soprattutto sulla natura e sulla durata di questo, cioè deve andare oltre, deve andare avanti, oppure bisogna trovare in qualche modo un equilibrio. È anche vero che dopo il 1989, questo è molto importante da sottolineare, gli intellettuali sono sempre più, diciamo, sono stati controllati molto, in modo molto pesante. pesante, soprattutto nei loro possedimenti economici, quindi nella disponibilità di denaro, attraverso la disponibilità di denaro, nella libertà di viaggiare e di leggere i lavori accademici che si leggono in tutti gli altri ambienti accademici. Quindi sì, è vero che noi vediamo alcuni studiosi che vanno all'estero, come gli studiosi cinesi, vanno all'estero apparentemente liberamente, ma io ritengo che sia più un materiale di consumo per noi, per darci un'immagine di libertà. E questo, ciò che sembrava appunto una strategia giusta, non sembra quindi funzionare, cioè nel senso non si capisce se effettivamente questo lavoro di cooperazione, se c'è stato, se non c'è stato, però non, a quanto pare non sta costando delle crepe, perché all'interno dei rami governativi ci sono, si sentono un po' al sicuro e quindi sta creando delle tensioni.
Altre domande? Prego, prego.
Mi sembra di aver capito che l'auspicio del professor Assistoro soprattutto sia che la Cina diventi una democrazia. Ora, intanto c'è in Occidente un'onda trasversale in Europa e negli Stati Uniti, soprattutto direi negli Stati Uniti, che auspica da anni il collasso della Cina, però che ragione. Sarebbe in realtà questo un dramma sia per i cittadini cinesi, ricordo al passante che la Cina ha una popolazione di 1.400.000.000 di abitanti, sia per il mondo intero. Quindi l'auspicio è assolutamente per tutti, credo che la Cina rimanga stabile. D'altronde la democrazia non mi sembra che abbia dato una grande performance di sé in tanti posti al mondo. Non solo in termini di stabilità, vediamo quello che è successo con la rivolta, ma anche in termini di crescita economica. La più grande democrazia del mondo, l'India, vale meno del 20% dell'economia cinese. La mia domanda, quindi, da questa premessa è: non sarebbe invece il caso di mettere da parte le profezie di collasso della Cina e aiutare il nostro paese a evolvere, non a una rivoluzione, quindi rivoluzione, un'altra rivoluzione. E in che direzione? Nella direzione dello Stato di diritto, che potrebbe aiutare le cose di cui si è parlato quest'oggi, e cioè una gestione più aperta e rispettosa dei diritti di tutti, anche sotto del mondo del lavoro, dell'ambiente e così via. Quindi lo Stato di diritto, che non significa democrazia, cioè siamo sicuri, appunto, ritorno al concetto iniziale, che ad esempio in quella che si considera, ho finito, la più grande democrazia del mondo, cioè gli Stati Uniti, non ci sia qualche ingiustizia da sistemare, come la distribuzione del reddito e della ricchezza, che è, come tutti sappiamo, peggiore che in Cina e peggiore anche che in Europa.
Grazie. Do you want, no. No, I think you've pinpointed real problems with American thinking about China. I think the idea of dreaming of a Chinese collapse as though that would be a good thing is very foolish. And also, I think the particular fantasy that Americans have had of China converting somehow to our religion earlier and now to our political system, I think that also is foolish. When I imagine I think a lot of Americans still do imagine, you know, if you could snap your fingers and have one thing change in China, it would be that China would have elections. That's not my dream. I think if I could snap my fingers and have one thing in China different, it would be an independent judiciary. It would be courts that didn't do what the party does. What really made me feel that Hong Kong is still a different place than the mainland, in a good way, was when Joshua Wong and other students were arrested early in the protests, and the court said, you don't have a right to keep them. So when I think about what a better China, I think, would be one where the courts would, at some points, intercede on the side of the people against powerful people. I think that would be a kind of something we could agree is good wherever it shows up. And we can argue about other things. I also agree that the single thing that my nightmare about China isn't about China getting stronger and becoming the bigger economy in the United States. My nightmare is about being unable to deal with the environmental costs of a rising China, rising other places, and what the already risen countries are doing. That's the reason to worry, to keep you awake at night. It's not a stronger China.
Lei, grazie per la domanda, lei ha sottolineato un vero problema, il vero problema del pensiero degli statunitensi, degli Stati Uniti rispetto alla Cina. Io ritengo che l'idea della Cina debba collassare o che debba diventare una democrazia è sicuramente senza senso, nella mia opinione. Se il mio sogno non è neanche quello che in Cina si possa, diciamo, istituire un sistema in cui ci siano delle libere elezioni, ma auspicherei piuttosto a un sistema giudiziario indipendente, e auspicherei vorrei che si riconoscesse che lo status di Hong Kong è diverso da quello della Cina continentale e che non si mettessero sullo stesso piano. Per esempio, quando Joshua Wong, il leader delle proteste, giovanissimo, fu arrestato, avrei voluto che qualcuno venisse fuori dicendo no, non avete il diritto di tenerlo dentro, che ci fosse appunto la possibilità di destabilizzare questo rapporto molto forte tra deboli e forti, cioè questi pochi. Ci dovrebbe essere un sistema giudiziario indipendente che controlla chi ha il potere e che è in grado di gestire delle crisi come quella di Hong Kong, sottolineando anche i diritti dei diretti interessati. Io penso che questa sia la cosa che vada auspicata. Il mio incubo in realtà non è una Cina, come molti negli Stati Uniti pensano che l'incubo sia una Cina più forte degli Stati Uniti, cioè più forte economicamente degli Stati Uniti. Il mio incubo non è questo. Il mio incubo è una crisi ambientale, un disastro ambientale, ed è un tema che penso che dovrebbe interessare tutti e che dovrebbe svegliarci proprio rispetto al nostro riflettere su quello che sta avvenendo oggi in Cina.
I'd like to ask Antonio to respond to the democratization piece of this.
To both of you, I'm the wrong person. I mean, when people talk about me, actually, I am associated to North Korea, and in a very wrong way, which is Professor Fiori is this institutionalized friend of North Korea. So I'm the wrong person to reply to this question, actually. But if I can add something, I do totally agree with what Jeff said. If I can say something more, actually my dream would be a more balanced country in terms of distribution of wealth.
Dream from my
which is not something, which is, yeah, that's right, which is not something that we have in every democracy, by the way.
Non si sente. fuori il microfono, è perché non sento, non riesco a capire. Grazie, scusa.
Io volevo fare un velocissimo ragionamento, nel senso che molto spesso si ragiona su quello che appunto può essere l'attributo o meno della Cina nel partito, sempre in termini anche un po', diciamo, di vecchia lettura, nel senso che ci si immagina che possa avvenire un qualcosa tipo la Russia come appunto una formazione sociale che si va a ribellare in termini classici, la presa del potere, eccetera. Io penso che ora come ora forse questo paradigma sia un po' datato rispetto a quello che può essere un'analisi di un cambiamento sociale rispetto alla Cina, e nel senso che probabilmente non siamo di fronte ad un paradigma nel quale appunto c'è quella situazione, ma più ad una fase di trasformazione dettata da alcuni movimenti. Io penso che per esempio non sia istituzionalizzato come tale il movimento migratorio che si accennava prima, quindi 30-40 anni, sia da un certo punto di vista un movimento rivoluzionario, magari non nei termini che appunto conosciamo del potere diretta, ma un movimento rivoluzionario che va a cambiare proprio la situazione sociale di cui poi ci sono le domande, le attitudini verso il governo ci possono formare. Ad esempio, penso che tutto questo meccanismo delle rimesse che stanno appunto mandando gli immigrati nei paesi di origine, piuttosto quello che è stato anche il ruolo dei conflitti sul lavoro formati appunto e portati avanti dai migranti che andavano nelle fabbriche di studio e quant'altro, hanno irrigidito un po' la struttura economica cinese e forse anche il futuro della Cina, quello che si sta creando, il futuro della dimensione di uscita dall'economia basata sulle esportazioni verso una basata sui flussi interni, è un processo rivoluzionario da questo punto di vista, perché crea nuove sfide alle quali non è detto che il governo sia pronto a rispondere anche in futuro. Quindi probabilmente più che una presa del potere armato e quant'altro, probabilmente qua la questione vera rivoluzionaria futura sarà se appunto la Cina avrà la capacità di adattarsi ad un paradigma nuovo economico e quello che le permetterà di sopravvivere, perché facendo l'ultimo paragone rispetto per esempio alla Russia dell'89, la Russia perse fondamentalmente la guerra fredda, anche perché non seppe leggere, almeno a livello molti storici, quello che era il cambiamento tecnologico della cibernetica, l'introduzione dei computer, l'economia e quant'altro, è lì che perse forse la battaglia. Quindi insomma, volevo un po' succedere questo ragionamento per capire se era giusto, fondato o meno.
Grazie.
I think that there are always two dangers with China, maybe with other places too. One is to assume that it's completely changed from what it was 20 years ago. People said that when Mao was dead, you know, Deng Xiaoping, oh, it's totally different. And then we realized there are actually a lot of similarities. So one problem is to assume that everything's changed. The other is to overlook how much has changed. Generals often fight the last war, you know, so I think to some extent, even if the paradigm of the Soviet Union's collapse isn't the right paradigm to use, it is something in Xi Jinping's head. He talks about it in speeches. They have think tanks that are still studying how the Soviet Union fell. They're studying these other things too. And you're right in this, it's a giant subject. It's why there needs to be so much work on China. Because we should realize that in many ways China is now in an unprecedented position. You've identified one set with economics. There's another place. We've never had a communist party run state that people in other parts of the world descended from the people there admire, even if they left, even if their families, some of them left in anger. When the Olympics were held in Beijing, there were people of Chinese descent who cheered, who said, I hate the Communist Party, but I'm happy that the Olympics are being held in Beijing. Nobody of Russian descent that I know of cheered when the Olympics were held in Moscow. They said, that's the Soviet Union's thing. What does that have to do with me being Russian? So that I think there's a difference in the Communist Party's relationship to overseas Chinese than there was 30 years ago. There's a difference in how the economy is going. So all those things are right. I don't know where they're going, but I think you're absolutely right that there are other factors to be thinking about than the ones we're used to.
Sì, diciamo che nell'analizzare la situazione attuale della Cina, io individuerei fondamentalmente due pericoli. È vero che la Cina è totalmente diversa rispetto al suo passato, cioè siamo veramente di fronte a una nuova Cina. Io suggerirei di pensare alle similitudini più che alle differenze. Quello, il secondo problema è questo: quanto è veramente cambiata? È vero che il paradigma utilizzato per analizzare la Cina, quello del collasso dell'Unione Sovietica, può non essere giusto, però è anche vero che l'amministrazione Xi Jinping tiene in alta considerazione gli studi, soprattutto, cioè continua a studiare, ha dei think tank, ha un intero entourage che studia quel periodo storico, quindi non possiamo sottovalutarlo. Questo vuol dire che c'è una preoccupazione che il collasso dell'Unione Sovietica rappresenta ancora qualcosa per la Cina. È vero, è indubitabile che la Cina è una posizione nuova, cioè che soprattutto rispetto alla ristrutturazione della sua economia, però io noterei una differenza importante, per esempio, con la Russia, se vogliamo parlare di differenze. Per esempio, è vero che molti cinesi sono emigrati, però quando sono all'estero da decenni, però in occasione delle Olimpiadi si proclamavano fieramente cinesi, nonostante diciamo, dichiarassero di odiare il Partito Comunista. Quindi c'è questa dicotomia, cioè sì, sono contro il partito, contro il sistema del Partito Comunista, però si sentono cinesi e sono orgogliosi di dove è la Cina sta andando, di qual è la della posizione che ha raggiunto. E questo non succede per la Russia, cioè nessun russo sarebbe fiero di quello che è successo appunto nell'Unione Sovietica nell'89, o comunque in alcuni periodi dell'Unione Sovietica, cioè comunque non lo direbbe pubblicamente. Quindi sicuramente c'è una differenza, ci sono tante differenze nella visione dei cinesi che sono all'estero e dei russi che sono all'estero, però ci sono tanti fattori. È un grosso tema, bisogna stare attenti a non cadere, diciamo, una trappola di sottolineare troppo le differenze, ma pensare anche alle similitudini, la continuità.
Prego.
Avevo due domande. La prima riguardava questa: noi che siamo la generazione che ha vissuto, diciamo, il periodo dell'89, ovviamente abbiamo una visione diversa della repressione della Cina. La visione occidentale invece della repressione della Cina, in qualche modo, anche perché è esaltata dai mass media o dalle persone di spettacolo, riguarda la questione del Tibet. Ora la mia domanda è questa: quanto è percepita in Cina la questione del Tibet a livello appunto nazionale, sia per la popolazione che per il governo? La seconda domanda è l'evoluzione dei rapporti sulla democrazia rispetto ad altri paesi. Noi stiamo assistendo a quello che sta avvenendo nel Medio Oriente, quanto l'Occidente e quanto forse l'Occidente, anche senza pretendere che uno abbia la sfera di cristallo, e vedrà la Cina come un nuovo potenziale pericolo per la democrazia mondiale.
Well, those are good. I mean, the issue with Tibet, were you asking if in China, how is it seen?
Yeah.
Government and population. So the difference between the way Tibet is seen in the West and in China by many Chinese is enormously different. And one reason is our image of the Dalai Lama is of a modern figure. Somebody who is cosmopolitan, interested in science, interested in spirituality as well. Within most of China, he's viewed as a backward, a remnant of the past, a part of a bygone period. He's portrayed as a feudal, theocratic figure. I use the example to an American audience, but I think it works here, that it is though, it's actually the way a lot of Han Chinese view Tibet is the way a lot of Americans view Hawaii. We kind of forget that there was a Hawaii that we didn't control. And we point to, if somebody said we should give Hawaii back to the Hawaiians,
there's a good case for that, but Americans would say, what do you mean? The airport's there. That's what we put there. The universities, that's what we put there. It was when they became part of the United States that they became part of the modern world. What's there isn't what was there before. And yes, we like to go there for vacations. And yes, sometimes we think the people there have a kind of cool sensibility. Han Chinese think that, some of them think that about Tibet as well. They can even have something they admire about it, they like about it, but it's seen very, very differently. It's not seen, it's seen as protests are irrational and unmodern, which isn't the way, is totally different from the way the West sees it. The other question? Oh, about China as a threat to democracy. I mean, I think the United States is uncomfortable with not being the sole superpower, and it's going to be uncomfortable with that for quite a while, and it's going to see China as a competitor in all kinds of realms that also won't be very rational in a lot of ways. There'll be I don't know. There are so many threats to, or there's so many things problematic in the Middle East that have nothing to do with China. That I think that's there is a desire to find a scapegoat. So that will occasionally be true with China. When they talk about a China model, that would be something different. That's another kind of irrationality. I'd say both of these are irrational ways. One is a distorted way of viewing Tibet within China, and then I think the United States in particular has a very distorted view of the Middle East. I think that you could have... I imagine that when George Bush and Hu Jintao met each other during the Olympics, they probably only talked about sports, but they could have said, isn't it a pain when you liberate people and they aren't grateful to you, when you modernize the place and the people say, we didn't want to do it that way. And George Bush could have been thinking about Iraq, and Hu Jintao could have been thinking about Tibet. Wasn't very coherent.
Rispetto alla visione o alla percezione della questione del Tibet in Occidente e in Cina, in realtà la percezione è molto diversa. Noi vediamo, abbiamo l'immagine del Dalai Lama, il leader tibetano, come una figura cosmopolita, cosmopolita, interessata alla scienza, interessata alla spiritualità, una figura moderna. Però in Cina la percezione è totalmente diversa. La Cina vede il Dalai Lama e tutto quello che fa riferimento a lui, al suo governo, prima del 49, è come qualcosa di fondamentalmente molto arretrato. E in questo caso possiamo fare un paragone. Cioè la Cina vede il Tibet così come gli Stati Uniti vedono le Hawaii. Se qualcuno dicesse allo statunitense dovremmo restituire le Hawaii agli hawaiani, la risposta da parte dello statunitense sarebbe: ma come? Abbiamo costruito un cilice, un aeroporto, c'è una grossa università, ci sono le infrastrutture, ma prima non c'era nulla. E quindi sembra quasi una domanda provocatoria, ed è questa la stessa cosa che pensano i cinesi rispetto al Tibet, e quindi la percezione è estremamente diversa rispetto a tutto l'Occidente. Ovviamente questo vedere il Tibet come il Dalai Lama, tutto quello che lo rappresenta, come qualcosa di arretrato, è fondamentalmente molto irrazionale. In realtà non c'è un ragionamento logico, però è così come gli statunitensi pensano degli hawaiani. Per quanto riguarda la questione della possibile di pensare alla Cina come una minaccia alla democrazia, diciamo che gli Stati Uniti in questo momento non sono molto a proprio agio con due questioni. La prima questione è che non sono più la superpotenza, l'unica superpotenza. Devono gestire un rapporto nuovo, quello con la Cina. C'è sempre la Cina in tutti i contesti che devono tenere conto e che devono vedere come competitor, e questo non è uno stato che si confonde fa, diciamo, sono molto a disagio. Ed è un elemento anche questo molto irrazionale, in realtà non ci sono spiegazioni logiche, e inoltre ci sono molti elementi di problematicità nel Medio Oriente, proprio relativamente alla posizione degli Stati Uniti, ed è molto comodo utilizzare, come molti fanno gli Stati Uniti, la Cina come capro espiatorio, cioè deviare l'attenzione, far vedere la Cina come minaccia alla democrazia globale per non far vedere quello che sta succedendo ora in Medio Oriente e la posizione degli Stati Uniti. E questo è un altro elemento nazionale, di razionalità, però è importante, presente e c'è. E quindi appunto possiamo dire che la Cina ha una visione distorta del Tibet, come gli Stati Uniti hanno una visione distorta del Medio Oriente. Io mi immagino un incontro di Bush e Jintao al presidente cinese Xi Jinping alle Olimpiadi del 2008 e immagino questa domanda: avete pensato a quello che al tipo di sviluppo che state imponendo delle popolazioni? Avete pensato che forse non è il tipo di sviluppo che queste popolazioni chiedono, non è quello che loro auspicano e che auspicano? E Bush avrebbe pensato subito all'Iraq e Hu Jintao avrebbe pensato al Tibet.
Can I add a couple of words? Just a couple of words. The first one, I'm not going to mention Tibet because I don't want to start a riot tonight here, and it's much better not to talk about it. But just one thing. The thing is that, you know, the image of Tibet that we have in the West is, of course, something that Westerners have built in a certain way. And I would like to limit myself to this. Otherwise, I would become... The second thing is much more important to me, actually. And this... I mean, sometimes this really, really drives me crazy. I mean, we're talking about China as a threat to global democracy or whatever, something like that. And China has not started a war since 1979, actually. And we have an American here. So we can mention a few things that belong to the West. And yes, China has become more assertive, especially after 2008. And there are many, many reasons for that. But China actually is not, in my opinion, really, and Jeff, of course, can have a different view, but China is not really threatening or undermining, actually, probably nobody, with the possible exception of the South China Sea. What China is really doing, and this is absolutely understandable, and to a certain extent what China has always done, is trying to make its own national interests.
Certo, l'immagine del Tibet che abbiamo noi occidentali l'abbiamo costruito,
è mediata dall'immagine che noi stessi abbiamo costruito.
E invece per quanto riguarda la Cina, come minaccia alla democrazia globale, vorrei dire due cose, cioè la Cina non ha il record di guerre che abbiamo noi come occidentali, ed è vero che dopo il 2008 abbiamo sostenuto un atteggiamento politico internazionale più positivo, più assertivo, però è anche vero che la Cina ha meno muscolare, meno militaristica, e con l'eccezione del Mar Cinese meridionale, di quanto lo siamo noi occidentali su tanti fronti. Quello che secondo me la Cina sta facendo in questo momento in realtà è diciamo, costruire e difendere i suoi interessi nazionali.
I won't defend American foreign politics, but I do. I did have a slide that this was the most recent telegenic event in China, and it was the military parade, which plays into, I think, the nervousness that's out there, whether it's a foolish nervousness or not. So I'll leave that there.
Prego, prego.
Assimilare quegli standard economici, sociali e politici e avvicinarli sempre più a quelli che possono essere Taiwan o Hong Kong. Ora, recentemente, negli ultimi anni, si è molto discusso nei campi territoriali cinesi della figura di Zhang Jinguo, che poi è quello che ha guidato la transizione democratica a Taiwan. Mi chiedo cosa pensa lei di questo punto di vista.
Yeah, I'm glad you mentioned the protests in Taiwan as well as Hong Kong, because they were influencing each other, and Hong Kong was looking at Taiwan. This is another thing about protests that's so fascinating. Sometimes protests in one place influence a totally different one. Protesters in the Tiananmen protests influenced Taiwanese democracy, even though they were suppressed. Students in Taiwan were excited about it. And in Tiananmen, the Tianmen year, students in China were influenced by seeing South Korean protesters wearing headbands. So part of the protest story is things in different countries influencing each other. Jiang Jingguo it's another reminder of why we should always be ready to be surprised. Jiang Jingguo was the head of the secret police, the son of a dictator. If you were going to say, what are the elements that would lead to somebody being a good bet for democratization, he would not be the one. So I don't know.
You never know with sons of dictators.
You never know.
Or daughters.
Yeah, daughters as well. Right. So it's a good question. It's also, I haven't read the news today yet, but it looks like Singapore had a chance finally to vote out the one-party rule and didn't. But I think this is another example of why we have to take global context into account, that maybe 10 years ago, if there had been that kind of election, they would have been voted out. But now there's a desire in a lot of parts of the world for a kind of strong leader and stability. There's a sense that the world is a dangerous place, which is good news for the Chinese Communist Party, and good news for the Singapore ruling party, and probably, yeah. So it's a always shifting playing field, is I guess the only thing I can think of to say. But Jiang Jingguo, I'm glad you reminded of the unpredictability.
Sono contento che hai menzionato Taiwan, perché effettivamente le India l'hanno importato poco, però le proteste di Taiwan hanno influenzato molto quelle di Hong Kong, anche appunto se non si è detto. Come le proteste in Cina, spesso sono quelle del 89, sono state influenzate da quelle precedenti della Corea del Sud, quindi c'è sempre questo gioco di influenza anche internazionale, è un fattore che va considerato. E quando se ne parla di Jiang Jingguo c'è davvero bisogna essere, diciamo, sorpresi e rivalutare questo concetto della non prevedibilità. In realtà Jiang Jingguo era figlio di un membro della polizia segreta, allora quale democrazia avrebbe potuto portare a un paese appunto come Taiwan. Questo ribadisce una questione, cioè non si sa mai. Io non ho avuto modo di vedere le news oggi, però a quanto pare Singapore ha avuto una chance per fare una scelta più di un governo diciamo, più aperto, di fare un governo più aperto, per fare una scelta diversa. Invece no, ha riconfermato la sua scelta. Siamo sempre di fronte a una leadership forte. 10 anni fa forse davanti alla scelta, alla stessa scelta, la popolazione di Singapore avrebbe fatto, diciamo, queste elezioni avrebbero avuto un esito diverso, verso appunto una maggiore apertura. Invece no, oggi dobbiamo tenere presente che siamo in un mondo sempre più instabile, questa percezione di instabilità è molto forte, quindi sia la popolazione che i paesi, che i vari governi, diciamo, sono consapevoli che c'è bisogno di leader forti. Questo fa il gioco della Cina, il gioco della Cina. La Cina è molto contenta di questo, senza ovviamente dimenticare l'elemento della non prevedibilità.
Ci sono altre domande?
Io non devo dire nulla, però farei una domanda finale. I would like to... I waited until the very last minute to... actually, Jeff... My question is pretty much simple, but I would like to understand your position about this. And my question is, why we haven't had a second 1989 in China?
I think the reason we haven't had a second 1989 in China, one reason is that the government very shrewdly tried new strategies of control and new strategies of reward and co-optation and spread things. And also the fact that the places that had 1989s, as to say again, things went badly in enough of those places that the government could not talk about the Czech Republic and talk a lot about Yugoslavia. And so if you're rational and you're looking around and your main access to information is what 1989 leads to is Russia in the 1990s, say, you don't want that. So it's the mix of that rationality and the mix of carrots and sticks, and making China a very distracting, at times, lots of ways to spend your leisure time other than to protest. My friends who were part of Eastern European movements in 89 said, you know, one of the things was we had all this time to read and talk because there was really very little to do other than that. So you spent a lot of time talking about how to change the world. And in China in the 80s, it was pretty boring also. In certain ways, you had a lot of time to say, what should we be doing? Now everybody's, you know, checking their smartphone, where should we go to dinner? There are 50,000 restaurants in China, in Shanghai. There were 6 when I was there in 1986. You know, you're doing all these kinds of things. So the internet both creates new forms of activity and in all kinds of ways to keep you from being politically active at the same time. So that's not a simple answer, but right. Those are some of the elements.
Right. Yeah, I wanted to know your vision, actually, your point of view.
Thanks.
Vabbè, ma hanno capito tutti, senza niente. No, hanno già... Dite che non c'è bisogno, di traduzione per quest'ultima.
La domanda era perché, questo fiore opposto, questo uomo, perché non si ripeterà, non si è ripetuto 1989 in Cina. Dunque, non si è ripetuto perché il governo ha in realtà elaborato ed ha attuato nuove strategie sia di controllo che di cooptazione, e poi anche la narrativa del governo, il discorso del governo, la retorica del governo è molto cambiata. Per esempio nel 1989 il governo parlava molto di Jugoslavia ma non di Repubblica Ceca, quindi c'è stata una retorica che ha fortemente influenzato l'immaginario e anche la possibilità di essere politicamente attivi del popolo cinese. Ovviamente si fa diciamo, ha fatto leva su diversi elementi, tra cui elementi di razionalità ed elementi di paura, appunto nella popolazione, come però dicevamo prima in merito all'89 e a Hong Kong. E quando penso ai movimenti dell'Europa orientale di quel periodo, penso, si è speso molto tempo per pensare a come cambiare il mondo, a come renderlo migliore. Bisogna anche tenere presente che oggi a Shanghai ci sono 50.000 ristoranti. Quando io ero lì nel 1986 i ristoranti erano 6. Quindi con tutta una serie di elementi, come appunto una crescita economica favolosa, appunto, diciamo inaspettata, velocissima, e tutto quello che il web porta, web censurato, cioè messaggi che quindi il governo riesce a trasmettere, diciamo che diminuisce la possibilità di rendere politicamente attiva la popolazione. Quindi secondo me questo non si è verificato nato 89.
Ci sono altre domande? Sono le 8:05. Ringraziamo tutti quanti per essere venuti e soprattutto il professor Fiori, il professor Wasserstrom. È stato very, very interesting to listen to your speech. Thank you very much for coming.
Grazie.